Allora, grazie a Rosa Albamanes che è venuta, che è stato il nostro amico qui a San Fulgenzio. Albamanes insegna all'Università Gregoriana, nella facoltà di Sociologia, la facoltà di Teologia, una lunga bibliografia. Surfava, l'ho fatta stampare, ma l'ho lasciata in casa. Ma comunque, insomma, la bibliografia, penso che non sia quello che mi interessa questa sera. Abbiamo voluto, ecco, dare un altro impulso alla formazione dei lettori, ma anche aprire questo spazio a tutti coloro che sono attratti, innamorati, grati alla parola del Signore. E ci sono anche degli amici, dei fratelli e delle sorelle di altre, soprattutto sorelle, di altre comunità parrocchiali, a cui do il benvenuto. E è bello che ci si possa nutrire insieme delle cose belle. Lasciamo spazio al Signore.
Grazie. Edificante ritrovarci a quest'ora della sera, alla fine del giorno, con la fatica del giorno, intorno alla parola del Signore. Significa che non siamo sazi. Abbiamo ancora fame, abbiamo ancora sete. E penso che questo faccia la gioia del cuore di Dio, che ci vede così desiderosi. Anche perché il Signore può colmarci nella misura del nostro desiderio di Lui. Se noi abbiamo fame, se noi abbiamo sete, il Signore viene, ha qualcosa da fare per noi. Se noi siamo già sazi, il Signore resta lì e non può darci. Quindi è molto bello questo, eh? Ci edifica a vicenda. Io vorrei partire da un salmo, che è il salmo più ampio, il salmo 119, che è una meditazione sulla parola di Dio. È una sorta di celebrazione di questo grande dono che il Signore ha fatto al suo popolo. Salmo è lungo, potremmo starci una settimana sia per leggerlo che per commentarlo, quindi prenderò un piccolo passaggio. La mia vita è incollata alla polvere. Fammi vivere secondo la tua parola. Ti ho manifestato le mie vie e tu mi hai risposto. Insegnami i tuoi decreti. Fammi conoscere la via dei tuoi precetti e mediterò le tue meraviglie. Io piango lacrime di tristezza. Fammi rialzare secondo la tua parola. Tieni lontana da me la via della menzogna. Donami la grazia della tua legge. Ho scelto la via della fedeltà, mi sono proposto i tuoi giudizi, ho aderito ai tuoi insegnamenti, Signore, che io non debba vergognarmi. Corro sulla via dei tuoi comandi, perché hai allargato il mio cuore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Ecco, proprio con questo atteggiamento di gratitudine nei confronti di questa parola che ci rialza, questa parola che ci consola, che ci asciuga le lacrime, che ci ridà vita, che ci permette di camminare su una via di verità, che ci permette anche di fare più spazio nel nostro cuore per accogliere il Signore che viene ogni giorno a visitarci e per accogliere anche le persone che ci sono accanto, che incontriamo nel nostro cammino, in questo clima di gratitudine, ecco, vogliamo introdurci a questo itinerario che faremo insieme, no? Un itinerario in tre tappe, un itinerario proprio all'ascolto di questa parola che, appunto, come avete visto nella locandina, è una scala, riprendendo un'espressione bellissima Il Papa Benedetto XVI, all'apertura del Sinodo sulla parola di Dio, del Sinodo del 2008, è una scala sulla quale possiamo salire e con Cristo anche scendere nella profondità del suo amore. È una scala per arrivare alla parola, con la P maiuscola, nelle parole. Questa parola di Dio ci fa salire e ci fa scendere. Ci fa andare più in alto delle realtà che noi contempliamo, del nostro sguardo sulla vita, che spesso è superficiale, si ferma alla superficie. Quindi salire ci permette di vedere, di contemplare un panorama più ampio, di vedere che tutto è sempre più grande di quello che viviamo, e poi ci permette di scendere, di fare questo cammino di interiorizzazione, di cogliere la profondità di questo amore di cui la parola è imbevuta. E siamo qui di sera, di notte. E mi viene in mente una figura che va a bussare alla porta di Gesù proprio di notte. È un uomo, si chiama Nicodemo. Ci è presentato nel capitolo 3 del Vangelo di Giovanni. E Giovanni costruisce un dittico bellissimo perché al capitolo 3 abbiamo quest'uomo, Nicodemo, al capitolo 4 una donna, la samaritana. Nicodemo ha nome, la donna non ha nome. Nicodemo è giudeo, la donna è samaritana. Vedete, sono delle coppie antitetiche, o complementari, uomo-donna, giudeo-samaritano. Giovanni ci dice non correva buon sangue tra questi due gruppi, tra questi due che erano un unico popolo, ma poi erano stati colpiti da una ferita profonda a livello politico, anche a livello religioso, eccetera. Quindi l'uomo con un nome, la donna senza nome. L'uomo capo dei giudei e la donna, una samaritana, che va a prendere l'acqua al pozzo nell'ora in cui abitualmente le donne non vanno a prendere l'acqua al pozzo. L'acqua calda non serve per l'uso domestico. L'acqua al pozzo la si prende, come ci racconta anche, ci racconta a più riprese il Pentateuco, o la mattina presto o la sera. Quindi per andare a quell'ora insolita, il cuore del caldo, che si dice nel sud, e probabilmente si sfugge all'incontro con le altre donne. E poi nel dialogo con Gesù si scopre che questa donna effettivamente era un po' fuori legge, perché la legge ammetteva massimo 3 matrimoni e lei era andata oltre. Hai avuto 5 mariti e quello con cui sei, non è come marito sei. Nicodemo va da Gesù di notte, e questo andare da Gesù di notte ci lascerebbe intuire il bisogno di comunicare con lui, ci lascia intuire una sorta di urgenza. Come mai questo uomo va di notte? Forse di notte perché è appunto il tempo migliore per incontrare una persona che durante il giorno ha al suo seguito una folla numerosa. Di notte i rabbini, esperti conoscitori delle scritture, leggono la Torah, la studiano, la approfondiscono. Di notte, la notte nel quarto Vangelo non è soltanto un tempo, è anche uno stato, una condizione. Quando Giuda esce dal cenacolo, dice Giovanni, è la notte. Quello che colpisce di quest'uomo è che quando va da Gesù non ha una richiesta, non ha una domanda. Quando noi bussiamo alla porta di qualcuno è per chiedere, e lui non chiede, ma piuttosto dice, ha un'affermazione. Noi sappiamo, e quindi dà una definizione di Gesù, a Gesù stesso. Noi sappiamo che nessuno può fare quello che fai tu se non viene da Dio. Quindi i segni che tu compi sono da Dio. Sicuramente un giudizio positivo. Altri avevano detto di Gesù che era piuttosto, veniva da Belzebù il suo potere di scacciare i demoni. Quindi dire che viene da Dio è già un passo avanti. Nicodemo, il capo dei giudei, dà una definizione di Gesù, no? Lo mette in una casella. Noi sappiamo, la massa, il gruppo, si nasconde dietro questo noi comunitario, collettivo, sappiamo che tu sei questo, questo e questo. E lì Gesù inizia questo dialogo bellissimo, poi sembra, sulle prime un dialogo, poi diventa un monologo, e Gesù dice a Nicodemo che bisogna rinascere. E questa provocazione che Gesù fa a Nicodemo della rinascita è molto interessante e penso che tocchi anche la nostra vita. Tante volte noi siamo come Nicodemo, cioè abbiamo un'esperienza di Dio, abbiamo un'esperienza delle cose di Dio, abbiamo un'esperienza della parola di Dio. E ci sembra che possiamo dare a tutto questo una delimitazione. Dio è questo. La parola di Dio la conosco, no? Leggiamo magari un brano che abbiamo ascoltato più volte, ad esempio il testo dell'Annunciazione. Diciamo, ma lo conosco, l'ho sentito tante volte. E questa conoscenza, questa consuetudine, abitudine, ci disconnette un po' nell'attenzione, nel prestare attenzione a quella parola che ogni volta che è proclamata è nuova. Vuole essere nuova, perché nuova è la condizione anche in cui noi siamo. Se oggi ascolto questa pagina del capitolo 3 di Giovanni, mi accorgo che io non sono nello stesso stato fisico, emotivo, di quando l'ho ascoltata, non so, magari un mese fa o un anno fa, eccetera, eccetera. La mia vita avanza, la mia vita cresce e anche questa parola vuole crescere con me. Gesù provoca Nicodemo, bisogna rinascere. Nicodemo non riesce a stargli dietro subito, no? E come può un uomo rinascere, deve ritornare nel seno di sua madre? Non riesce a capire questa provocazione di Gesù, che supera il piano fisico, che supera l'immediatezza di quel termine, rinascere, nascere di nuovo, perché punta a qualcosa di più grande, punta ad un'esperienza che è l'apice del Vangelo di Giovanni, no? L'ora della croce, è dall'alto che si può rinascere. È proprio da quella croce che nasce per l'uomo l'esperienza di una vita sempre nuova, di un ascolto sempre nuovo, di un'attitudine interiore sempre nuova, di una fame e di una sete sempre maggiori di Dio. Perché questa è la condizione nostra. Ha sete di te, Signore, l'anima mia. Possiamo provare a colmare questa sete in tanti modi. Saranno surrogati, perché quest'anima grida la sete, il desiderio che ha di Dio. Quindi Nicodemo quella sera ascolta questa parola, questa provocazione, rinascere dall'alto. Quando noi ci avviciniamo alla parola di Dio, dovremmo sempre fare questa operazione di purificazione, di tutto quello che noi già sappiamo, di quella parola, di quel testo, di quel racconto biblico, di quella parabola, e purificarci anche rispetto a quell'idea che noi abbiamo di Dio. Perché anche Gesù nel suo insegnamento tante volte ha puntato a detergere il volto del Padre che era stato imbrattato da delle proiezioni troppo umane. La parabola del Padre misericordioso, perché viene raccontata da Gesù? Luca ci fornisce un quadro molto chiaro. Si avvicinarono a lui i peccatori e i pubblicani per ascoltarlo. Quindi categoria negativa che però si avvicina a Gesù per ascoltare, dove ascoltare è il verbo dell'alleanza. Shema Israele, ascolta Israele. I farisei e gli scribi mormoravano tra loro dicendo, gli esperti, conoscitori della parola di Dio, quelli che, tra virgolette, avevano maggiore familiarità con Dio, con le cose di Dio, categoria positiva, all'inverso, sono connotati da un verbo negativo, mormoravano, che il peccato di Israele nel deserto, e la ribellione contro Dio e contro l'uomo di Dio. Mormoravano dicendo, costui mangia con i peccatori. Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. I peccatori si avvicinano per ascoltare. I puri, i pii, i devoti si allontanano per mormorare. E allora Gesù disse loro questa parabola. singolare. Ma noi sappiamo, questa parabola ha tre quadri, no? Gesù ci prende per mano e ci porta gradualmente, ci fa accedere a questo mistero eccedente dell'amore del Padre, del cuore del Padre. Ci aspettate, allora, voi pensate che il Padre sia così, uno che divide gli uomini tra buoni e cattivi? Adesso vi dico io, che è papà. E quindi attraverso quel racconto ci porta a fare un po' di pulizia dell'idea che abbiamo di Dio. Rinascere dall'alto. Quando ci avviciniamo alla parola del Signore, dobbiamo chiedere allo Spirito di Dio di purificare il nostro pensiero, i sentimenti che abbiamo, che ospitiamo nel nostro cuore e anche le nostre parole. Perché avvicinarci al testo sacro significa avvicinarci a delle parole, a un vocabolario, familiarizzare. Quando si conosce qualcuno, quando si entra in amicizia con qualcuno, quando si vive una storia d'amore con qualcuno, si entra in una tale intimità che anche le parole, si creano parole nuove, si coniano delle parole che magari con altre persone non si usano, che può essere il nomignolo affettuoso che ci si scambia reciprocamente, che anche una mamma dal figliolo, il papà dal figlio, oppure una espressione che dice comunque una vicinanza particolare. Prima di avvicinarci a questo vocabolario della parola di Dio, dovremmo imparare un po' a familiarizzare col nostro personale vocabolario. Che qualità hanno le nostre parole? Di che natura sono le nostre parole? Abbiamo visto in questa frase di Papa Benedetto XVI, no? La parola, a proposito della parola di Dio, che è una scala per arrivare alla parola, con la P maiuscola, nelle parole. Parola umana e parola divina si sposano in questo libro, che è un insieme di libri. La parola umana è già una realtà potente. Sempre in quell'occasione, all'apertura del Sinodo della Parola di Dio, Papa Benedetto diceva che la parola umana è così efficace, così potente, tanto da creare la storia. Le parole creano la storia, dice il Papa. E se noi ci pensiamo, è proprio vero questo. Perché se volessimo riassumere in poche battute la nostra storia, noi potremmo farlo a partire dalle parole che sono state pronunciate su di noi. Noi abbiamo ricevuto delle parole che ci hanno comunicato fiducia, serenità, che ci hanno fatto appassionare alla vita, che ci hanno fatto cogliere la bellezza del mondo, la bellezza del crescere, la bellezza, no? Parole di benedizione che ci hanno messo le ali. Quanto è stato importante nella nostra vita sentire che qualcuno ci abbia potuto dire tu sei capace e ci abbia incoraggiati, ma quanto anche sono state incisive parole che anziché farci fiorire ci hanno fatto implodere. Quando ci è stato detto tu non sarai capace mai, tu non puoi, non sei all'altezza, eccetera, eccetera. No? Potremmo fare questo piccolo bilancio. Ma come queste parole che sono state pronunciate sulla nostra vita hanno lasciato il segno, segno positivo oppure ferita, così anche le parole che noi pronunciamo hanno un effetto. Quindi studiare il nostro vocabolario significa conoscere la natura delle nostre parole. Che cosa crea le nostre parole? Le parole che pronunciamo ogni giorno. Qual è il campo semantico che noi privilegiamo? Sono parole che danno la vita le nostre o parole che mortificano? O parole che manifestano all'altro sempre l'impressione di non essere mai all'altezza, di non essere mai. Che qualità hanno le nostre parole? Perché quando noi ci accostiamo alla parola di Dio, dobbiamo sapere che questa parola vuole trasfondere nelle nostre parole vita. Anche la parola di denuncia profetica non è una parola atta a demolire l'uomo, ma una parola atta a farlo rivivere, a scardinare quei sistemi, quelle strutture di male, di peccato, che impediscono all'uomo di fiorire. Quindi anche la parola che sembra più, tra virgolette, dura della scrittura, è una parola che dà la vita, che punta a risuscitare l'uomo, a risuscitare il cuore dell'uomo. Quindi quando noi ci accostiamo alla pagina della scrittura dovremmo sempre pensare a questo. Con quali parole io mi accosto al vocabolario del Signore? Qual è il mio vocabolario? Com'è stato il mio vocabolario in quest'ultimo periodo? Quali parole ho privilegiato? In maniera tale che quelle parole del Signore, quella qualità, quella natura di queste parole, noi la possiamo cogliere con una maggiore sensibilità e uscire fuori dal rischio dell'abitudine, della consuetudine, del dire ma questo testo io l'ho ascoltato mille volte, questa lettura no, è difficile, questo non si capisce, questo no? E mettere noi il pregiudizio su quella parola che vuole lavorare dentro di noi, che vuole essere ruminata, che mendica di essere accolta nelle nostre vite. La parola si consegna e si consegna nelle mani, nel cuore, e nelle bocche di un lettore, di una lettrice. E questo è un ministero importante, un compito importante nelle nostre assemblee, perché chi proclama la parola predispone il popolo, invita il popolo a sedere alla mensa della parola, per poi spostarsi e poi camminare verso la mensa del pane spezzato, dell'Eucaristia. Quindi è molto importante perché, diciamo, è alla guida di questo cammino, di questo itinerario che la liturgia ci propone. Quindi è un compito importante che presuppone una apertura e una disponibilità a questa parola molto grande, molto importante, perché chi legge coinvolge non solo un suono in rapporto alla parola di Dio, non solo una buona volontà, ma coinvolge tutto se stesso, tutto il proprio corpo, la propria corporeità, la propria gestualità. Quindi quando si legge sul piano, diciamo, più esteriore, che cosa noi percepiamo? Questo possiamo fare attenzione quando non siamo noi a leggere ma ascoltiamo la parola. Percepiamo il timbro della voce, no? Se è una voce più nasale, se è una voce che proviene più invece dalla gola, sentiamo il volume, se una persona appunto proclama il testo a bassa voce oppure lo fa ad alta voce, oppure con tutte le modulazioni intermedie. Sentiamo il ritmo, se qualcuno corre molto, se invece qualcuno si sofferma sulle parole, quasi a far cogliere ogni parola, centellinare tutte le parole, quindi il ritmo. Poi l'accento, ciascuno mette un'enfasi su una parola, che diventa una parola chiave. Le pause. Qualcuno legge e sembra aver paura della pausa. Un'altra persona legge invece ama molto la pausa, altri cercano di dosare la pausa, un po' come nella musica, dove la pausa non è l'assenza del suono, ma permette di cogliere ancora meglio la modulazione. Ebbene, Questa ricchezza, no? Soltanto in rapporto alla voce, a quello che viene fuori appunto da questo strumento che noi abbiamo, che è appunto la nostra voce, ma anche la respirazione, ci permette di comprendere che la lettura della parola è il primo atto di interpretazione di un testo, la prima esegesi, la prima spiegazione, il primo commento. Dalla lettura dipende molto la comprensione di un testo. Voi sapete che sempre nell'anno dedicato in cui c'è stato il sinodo sulla parola di Dio, c'è stata questa esperienza della lettura della Bibbia notte e giorno. E molti si dicevano, ma è un'esperienza abbastanza impegnativa, perché leggere un'opera omnia come questa, dall'inizio alla fine, senza nessun commento, poi soprattutto le parti, diciamo, del Primo Testamento, dove i generi letterari sono un po' più ostici per noi lettori moderni, insomma è una grande impresa. Però l'esperienza è stata positiva. I brani erano un po' intervallati dalla musica, però è proprio per far comprendere che la parola deve riprendere suono, perché noi siamo abituati molto a vedere le parole, ma siamo poco abituati ad ascoltare le parole. La nostra vista è bombardata, ma con l'udito noi prestiamo poca attenzione. Siamo abituati poco al silenzio, per cui tutto quello che arriva ai nostri orecchi ci invade e facciamo poco discernimento. Oltre che oggi i problemi della sordità sono aumentati, perché talmente il volume è alto che appunto i giovani, lo sapete già, non sentono, hanno capacità, cioè percepiscono meno decibel, per questo motivo. La parola umana, dicevamo, si sposa con la parola divina, perché la Bibbia è una realtà teangica. Dio e l'uomo abitano dentro. È una realtà teologica perché ci parla di Dio, è una realtà antropologica perché ci parla dell'uomo. Il mistero di Dio e il mistero dell'uomo si illuminano a vicenda nella Sacra Scrittura. Parola umana, abbiamo detto, crea la storia. Parola divina, se già la parola umana crea la storia, quanto più la parola divina, che è l'origine di tutto, come ci mostra il libro della Genesi. La parola di Dio non è soltanto suono e non ha soltanto l'incisività di cui parlavamo prima. Se io faccio un complimento, faccio star bene una persona, se io offendo, mortifico. La parola di Dio è, come dicono i padri orientali, pneumatofora o pneumatoforica, è piena di Spirito Santo, lo comunica questo Spirito. Dio disse, sia la luce, e la luce fu. Carattere performativo della parola di Dio. Quello che si dice si compie, si realizza. L'esperienza di Maria all'Annunciazione. La parola arriva nella sua vita, lei l'accoglie. E nel momento in cui accoglie questa parola è pronunciata su di lei e lei dice sia fatta la tua volontà, si compia questa parola, dà il suo sì, quella parola si realizza. L'Annunciazione è la Pentecoste personale di Maria, lei è visitata dallo Spirito Santo e l'opera di Dio ha inizio dentro di lei, l'incarnazione. Quindi carattere pneumatoforico, la parola comunica lo Spirito, che è spirito di vita, che è spirito creativo, che opera concretamente, ma la parola è appunto anche performativa. Cioè quello che Dio dice lo fa, si compie. E questo è un tratto che è proprio della parola di Dio, perché invece noi sperimentiamo nella parola umana un po' di defiance. Diciamo, però poi variamo, variazioni sul tema, cambiamo, riprendiamo la parola, eccetera, eccetera. Ma questa parola, pneumatofora, performativa, questa parola che, come dire, ha la capacità di leggere il cuore dell'uomo, di intercettare i desideri più profondi, è una parola così umile che scende, potremmo dire, si abbassa alle regole delle grammatiche umane. Perché nella parola di Dio noi troviamo questo fenomeno. Dio ci parla nelle lingue degli uomini. La lingua ebraica, la lingua aramaica, la lingua greca. E poi, grazie all'opera dei traduttori, che sono come lettori altri interpreti, noi possiamo leggere la Bibbia in tutte le lingue e coglierne questa portata eccellente di vita che si vuole comunicare a noi. Il testo è scritto, è parola scritta, ma la parola scritta della Bibbia vuole provocare la nostra immaginazione. Sant'Ignazio di Loyola, ad esempio, negli esercizi spirituali, sottolinea molto questo aspetto, la necessità di contemplare il mistero usando la nostra immaginazione. Anche l'immaginazione è un dono di Dio e l'abbiamo ricevuta tutti. Quando noi leggiamo la parola di Dio dovremmo tornare un po' bambini, cioè saper applicare la nostra immaginazione calandoci nella pagina. Se io leggo un testo immedesimandomi in quel testo, sentendomi parte del testo, è chiaro che io quando lo leggo lo vivo. Come fanno gli attori? Sapete per esempio che esistono varie tecniche dinamiche, no? Nell'arte della recitazione. E un regista, che è stato anche attore, teorico teatrale russo, Stanislavski, ha creato proprio, ha fondato quella che oggi è chiamata psicotecnica. Che cos'è questa psicotecnica? Cosa semplice. Si tratta di un metodo che si basa sull'approfondimento psicologico di un personaggio. Quindi io posso rivestire questo ruolo, interpretare questa parte, perché io entro nel vissuto di quel personaggio, cerco di essere tutt'uno con quel personaggio e in questo modo cerco di cogliere le affinità tra il mio mondo interiore e il mondo interiore del personaggio. E questo è qualcosa che noi dovremmo imparare a fare anche con la parola di Dio. Quando noi leggiamo una storia, e c'è un personaggio, perché le storie sono caratterizzate da persone. Dio parla a un popolo, si fa conoscere a un popolo, trasmette un messaggio al popolo, questo messaggio è l'alleanza, questo desiderio che ha Dio di essere un tutt'uno col suo popolo, ma poi intercetta delle persone, dei singoli. E tutta la storia, tutta la rivelazione biblica si muove su questi due binari, il particolarismo e l'universalismo. Particolarismo, Israele è il popolo dell'alleanza, Primo Testamento, ma anche nel Nuovo Testamento San Paolo ci ricorda che le promesse fatte da Dio a Israele sono valide, non si annullano, perché il dono e la chiamata di Dio sono irrevocabili. Romani 11, 29. San Paolo, che da ebreo ha vissuto questo passaggio a Cristo, questo ebreo che questo fariseo zelante, che è diventato predicatore dell'amore di Cristo, che proclama la debolezza della legge e della circoncisione, che parla della superiorità della promessa, quest'uomo dice che comunque la grazia che riposa su Israele non viene meno, anche se Israele non ha accolto Cristo. Particolarismo. Dio ha fatto una promessa a quel popolo. Universalismo. Però Dio ama tutte le nazioni. Dio raggiunge, vuole raggiungere tutti i popoli della terra, manda i suoi discepoli agli estremi confini della terra. La Bibbia si muove così. Anche Gesù dice, io sono venuto per le pecore perdute della casa di Israele, e sembra trattare male la donna cananea. Ricordate quando dice che non è bene togliere il pane ai figli e darlo ai cani, ai cagnolini. E lì la fede di questa donna. Ma ai cagnolini bastano le briciole che cadono dalla tavola dei padroni. Donna, grande è la tua fede. Perché questo binomio che non si scioglie mai nella Bibbia? Perché quando io dico di amare tutti, voi direte sei brava, no? Bello che ami tutti. Però questo mio dire amo tutti, voglio bene a tutti, voglio accogliere tutti, no? Parlare della terra sacra degli altri. Beh, delle cose, nell'idea, nella teoria sono belle. Quando questa teoria diventa prassi? Quando io voglio bene a delle persone concrete, con la loro storia personale, a dei volti, a dei corpi che portano la loro storia, le loro ferite, le loro... Non potrei amare in modo universale senza amare in modo particolare. L'amore che Dio ha per Israele è un paradigma di come Dio ama l'uomo, di come Dio ama tutte le creature. Volete che Dio abbia creato Israele e non abbia creato gli egiziani? Chi li ha creati gli egiziani? Un altro Dio? Si sono creati da soli gli egiziani? Certo, manifestano l'uomo che si ribella a Dio, l'uomo che sfida Dio, no? Il faraone che vuole distruggere la vita, si pone come antagonista di Dio. Anche gli egiziani sono creature di Dio, anche i niniviti, gli assiri, questo popolo nemico per eccellenza che incontreremo nella nostra seconda tappa. Quindi, vedete, questa parola ci mostra la fedeltà di un disegno divino, di un disegno che è per la vita dell'uomo. L'uomo è stato messo al mondo, è stato posto in un giardino perché lo coltivasse, ci dice l'autore della Genesi. E poi l'uomo manifesta, no? Nel momento in cui accoglie il sospetto, manifesta questa fragilità nel custodire questo giardino. Custodire il giardino, custodire la relazione col creatore, custodire la relazione con l'altra, la donna che tu mi hai messo accanto, no? E con questa parola l'uomo cosa fa? Accusa Dio, accusa la donna. Diventa, come dire, nel momento in cui l'essere umano accoglie il sospetto che Dio, anziché puntare alla moltiplicazione, voglia sottrarre, voglia togliergli qualcosa, ecco che questo sospetto crea una rottura, i rapporti si fanno fragili, entra il contrasto, entra l'antitesi. Il sospetto porta veleno nelle relazioni. Ogni volta che noi poniamo il sospetto su qualcuno, poi non riusciamo più a vivere bene i rapporti. E questa è la dinamica del peccato. Bene, attivare l'immaginazione è qualcosa che ci aiuta a immedesimarci, a scendere appunto nella pagina. Quando noi ad esempio leggiamo la pagina di Ezechiele 37, questa visione che ha il profeta, è una visione, eh? Quindi lì proprio l'immaginazione, i sensi devono essere attivati. La parola di Dio sveglia i sensi. Voi pensate che appunto il canto, il libro nella Bibbia, nel Primo Testamento, che porta il nome superlativo, Shir HaShirim, Cantico dei Cantici, è un libro che tendenzialmente punta a svegliare i sensi umani. L'odorato, tutto profumi, il gusto, i sapori ci fa sentire questo libro, la vista, perché c'è la contemplazione del bello che c'è nell'umano, il corpo, la bellezza del corpo che viene proclamata, la bellezza della natura. Poi ecco, l'udito, perché le parole, il canto degli uccelli a primavera, questo fiorire della natura è musica. La Bibbia vuole svegliare l'uomo. E quindi quando noi anche leggiamo racconti come le visioni dei profeti, siamo ancora di più spinti a entrare in quella pagina. Quando io leggo di questo profeta che cammina nella valle delle ossa inaridite, io non posso non pensare a tutte le stragi che sono state e sono perpetrate nell'umanità, a tutte queste valli di ossa inaridite che ci sono in tutto il mondo. Attualizzare quella pagina, calandola nella vita reale. Attualizzare quella pagina entrando io in quella pagina che mi dice anche che camminare nella valle delle ossa inaridite non è soltanto appunto camminare in un campo di sterminio, e non è facile, e non è difficile immaginare una scena del genere. ma anche camminare la vita di tutti i giorni accanto a persone che hanno perso l'amore per la vita, che hanno perso il senso, che non sanno più dove andare, che sono spente. Ci ritroviamo in quella pagina. E il Signore dice, profetizza la vita, perché quello dice a noi che siamo qui. Abbiamo sentito l'orante, come sa dove si va a trovare la vita? È la parola del Signore, lì si trova, lì la chiede. Lui piange, lui è nell'angoscia, lui è nella sofferenza e va a bussare alla porta dove c'è la gioia, dove c'è la consolazione. Dal Signore, dalla sua parola. Non è tanto difficile entrare nella pagina biblica, perché la pagina biblica non è lontana da noi. Nel Deuteronomio leggiamo queste parole, non dire chi ci prenderà la parola di Dio, perché non è troppo alta per cui bisogna andare su Marte a prenderla, non è troppo bassa per cui bisogna scavare chissà dove e chissà quale pozzo per prendere la parola di Dio. La parola è vicina, è sulla tua bocca, è nel tuo cuore, è talmente umile e indifesa questa parola di Dio che è messa nelle nostre mani. E oggi non è più data solo agli specialisti. È data a tutti noi battezzati. Pneumatofori come lei. Siamo parenti noi della parola di Dio, intimamente abbiamo lo stesso DNA. La parola di Dio è pneumatofora, contiene lo Spirito, è ispirata, noi crediamo questo, e noi battezzati ospitiamo in noi lo Spirito di Dio, che ci abita. Quello spirito che prega in noi, che intercede per noi, quello spirito che grida dentro di noi, perché siamo un po' duri, l'orecchio, Abba, papà, che ci dice che non siamo orfani. Bello ricordarcelo oggi, nella festa del papà. C'è una connaturalità tra noi e la parola di Dio. Sì, faticheremo a volte di fronte ad alcuni testi che hanno un genere letterario più distante dalle nostre culture, no? Quando noi troviamo testi come la genealogia, Tizio genero Caio, Caio genero Sempronio, non ne possiamo più, anche il povero sacerdote che proclama il Vangelo alla fine non riesce più. Però, cosa ci dice un testo del genere? Che nessuno di noi si dà la vita da se stesso. Nessuno di noi è venuto al mondo perché l'ha deciso. Tizio ha generato Caio, Caio ha generato Sempronio. Siamo all'interno di questo flusso della vita, di questa corrente di vita che Dio ha voluto. E quindi la vita si trasmette, la vita si riceve, non la diamo, non ce la diamo da noi stessi. E siamo tutti strettamente connessi, non siamo isole, non siamo individui, siamo corpo, siamo membra di un corpo, ci sono interrelazioni tra di noi, interconnessioni. E la cosa meravigliosa è che non solo passa la vita da una generazione all'altra, ma passa la fede. Passa la fede. E la genealogia nel Nuovo Testamento acquista anche qualcosa di più, perché la prima pagina del Nuovo Testamento si apre con la presenza, all'interno di uno spazio dove c'erano solo gli uomini, di donne. Rachab, Tamar, Ruth, Bezzabea e Maria, cinque donne. Le prime quattro hanno esperienze coniugali un po' particolari. Qualcuno ha detto sono le peccatrici. No, il Nuovo Testamento le riscatta queste donne. Hanno commesso opere giuste, hanno realizzato opere giuste in difesa della vita, per far passare la vita, per trasmettere la vita. Ma sono eccezioni alla legge. E perché forse Dio vuole dire che c'è qualcosa di più della legge. Tanto che, come dire, l'eccezione più grande della legge è proprio l'ultima donna. Dove lì è il primato dello Spirito che domina. Quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Non è più opera umana. Non c'è più, come dire, quell'osservanza della legge per cui siamo fuori della legge. Siamo nell'ambito dello Spirito. Dio opera quello che vuole, perché è Signore e crea come Lui vuole la storia. No? E bisogna sottomettersi a quella novità che Dio porta. Noi sappiamo che tu sei un uomo che viene da Dio, il caro Nicodemo, che ha detto una cosa giusta, mica ha detto una cosa sbagliata. ma ha fatto le sue bilance, no? E vuole mettere Gesù, no? Come il bimbo che vuole mettere il mare nella buca. Dobbiamo imparare ad essere più creativi con la parola di Dio, a sentirla parte della nostra vita, a sentirla familiare, a darle ospitalità con quella creatività di chi sa accogliere, non nella monotonia, no? È bello quando siamo accolti a casa di qualcuno e, non so, cambia il menù, o cambia il modo di apparecchiare, o cambia... è un'espressione di attenzione, verso le persone che accogliamo. Magari non si potrà fare sempre, perché la vita è un po' frenetica, abbiamo tante cose da fare. Ma il dettaglio, la cura del particolare, è anche un linguaggio d'amore verso l'altro, una cura, un prendersi cura dell'altro. Allora, che cosa vuol dire familiarizzare ed essere creativi con la parola di Dio? Partire dai quei testi che ci sono più familiari. E forse i testi più familiari a noi sono proprio i Vangeli. E non fare come chi, di fronte a qualcosa di tanto grande, si spaventa, indietreggia fino a scappare. Partire dal testo più familiare, da racconti che noi conosciamo, e provare a rileggerli a modo nostro, con parole nostre. Come quando si fa con i bambini. Come fanno i bambini, che provano a dire quello che hanno compreso con le loro parole. Fanno proprio un contenuto in questo modo. Esempio. Luca 13. L'Evangelista racconta di una donna curva. Non poteva drizzarsi in nessun modo. Gesù la vide e subito si raddrizzò. Ho sintetizzato il racconto in poche battute. Luca 13, lo potete poi rileggere a casa. Un'esercitazione, rileggere a proprie parole questo testo. Il rabbi parlava. Nella piccola sinagoga risuonava la forza delle sue parole incandescenti. Parlava degli alberi. Quelli che non fruttificano vanno tagliati, altrimenti sfruttano il terreno. Concordavo, non portare frutto è come non esistere. Così anche nella vita umana, quanti limiti, quanti ambiti sterili, quanto tempo e risorse sprecate. Pensavo tra me e me a cosa mai potesse rendere la vita umana piena di frutti, riuscita. Ero assorta nei miei pensieri quando vidi che il rabbi si alzò e con un balzo raggiunse la porta. Lì c'era una donna curva che non poteva drizzarsi. Lui la chiamò come fosse stata una persona conosciuta, una madre, una sorella. Le parlò con dolcezza, le toccò la schiena e la donna si raddrizzò. Si sorrisero l'un l'altro. Lei si illuminò e quelle rughe che fino a poco prima nessuno poteva vedere, tanto la donna era piegata, divennero raggi di sole. Ringraziò senza parlare, gli baciò le mani. Lui riprese a parlare, le guance in fiamme come il rosso sangue delle rose. E la donna uscì dalla sinagoga, bella finalmente, come una rosa, senza il peso delle spine. A tutti diceva che l'aveva resa dritta un uomo appassionato di giustizia, a cui non piacevano le cose storte, per quanto l'aveva rimessa nuova, e rideva. Ebbi un brivido, capii che sono le cose storte, cioè ingiuste, a rendersi sterili. L'uomo grande è l'uomo che serve la giustizia e raddrizza le cose storte. Uscì dalla sinagoga pensando da quale delle cose storte della mia vita quel giorno potessi cominciare. Un esempio di rilettura di un testo noto che noi personalizziamo. Un'esercitazione. Un'esercitazione che ha tanti benefici, è terapeutica, perché quando bisogna scrivere qualcosa del genere, bisogna essere Gesù, bisogna essere la donna, bisogna essere la sinagoga, bisogna essere gli astanti a tutta questa operazione, Bisogna far entrare la propria vita lì dentro. Bisogna esporla, metterla in gioco. È un'esercitazione importante che ci aiuta, no? a venire fuori con questo rapporto. E vorrei arrivare a una figura per concludere questa nostra prima tappa, che è la figura di Mosè. Una figura che conosciamo tanto bene, una figura centrale nella rivelazione biblica. Mosè e la sua storia, la sua figura attraversa tutti i primi cinque libri della Bibbia, il Pentateuco, i primi quattro in realtà, dall'Esodo. E noi partiamo proprio dal racconto più noto, l'incontro tra Dio e Mosè al rovetto ardente. Io adesso leggo: voi non guardatemi, provate a immaginare le parole. Facciamo questo piccolo esercizio. Io non ci sono, c'è una voce, chiaramente una persona, ma c'è quel set cinematografico che voi dovete cercare di riprodurre. Voi siete registi, voi siete gli attori, costumisti, quindi bisogna scatenare tutta la propria fantasia. Mentre Mosè stava pascolando il gregge dietro al suo suocero, sacerdote di Madian, condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, l'Ore. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco dal mezzo di un roveto. Egli guardò ed ecco, il roveto ardeva per il fuoco, ma quel roveto non si consumava. Mosè pensò: voglio avvicinarmi a osservare questo grande spettacolo. Perché il roveto non brucia? Il Signore vide che si era avvicinato per guardare. Dio gridò a lui dal roveto. Mosè, Mosè, rispose, eccomi, riprese, non avvicinarti oltre. Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è solo santo. E disse, io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Mosè allora si coprì il volto, perché aveva paura di guardare verso Dio. Il Signore disse, ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sovrintendenti. Conosco le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo dal potere dell'Egitto e per farlo salire da questa terra verso una terra bella e spaziosa, verso una terra dove scorrono latte e miele. Verso il luogo dove si trovano il Cananeo, l'Ittita, l'Amorreo, il Perizzita, l'Eveo e il Gebuseo. Ecco, il grido degli Israeliti è arrivato fino a me e io stesso ho visto come gli egiziani li opprimono. Perciò va, io ti mando dal Faraone, fa uscire dall'Egitto il mio popolo, gli Israeliti. Mosè disse a Dio, chi sono io per andare dal Faraone e far uscire gli Israeliti dall'Egitto? Rispose, io sarò con te. Questo sarà per te il segno che io ti ho mandato. Quando tu avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, servirete Dio su questo monte. Un testo del genere ci porta in uno scenario particolare. Ci fa contemplare un luogo. Siamo oltre il deserto, c'è riferimento a un monte e poi c'è un fenomeno particolare che accade in questo testo. Il verbo che ritorna è il vedere. Mosè vede qualcosa e Dio vede Mosè che vede. È tutto un gioco di sguardi, di visione. C'è un evento che Mosè vede e che lo colpisce. È un fenomeno particolare che non risponde alle leggi di natura. Un roveto, una pianta secca, potremmo dire, che brucia, che è attraversata dal fuoco. Il fuoco, un legno secco, lo consuma. Invece questo non accade. Per cui Mosè, che sta in una scena di vita ordinaria, facendo il pastore, perché questo Mosè in qualche modo ha trovato una sistemazione nella vita, no? Si è sposato, ha un figlio che si chiama Gershon, straniero, si occupa dei beni del suocero che appunto l'ha ricompensato del gesto buono che ha fatto nei confronti delle sue figlie, e quindi vive una vita umana abbastanza dignitosa perché ha il necessario per vivere e sta pascolando il gregge. Quando accade che proprio in quella scena feriale, quotidiana, Dio entra, Dio fa eruzione, Dio irrompe nella quotidianità delle nostre storie, mentre noi facciamo le cose quotidiane, le cose di tutti i giorni. E appare in che modo? Destando la nostra attenzione, che non è sempre un'attenzione, no? Non siamo sempre molto capaci di intercettare le cose che accadono intorno a noi. Dio colpisce i sensi di Mosè attraverso questo fenomeno insolito. E Mosè quindi è attratto. In questa pagina noi troviamo i passi di un cammino che fa Mosè. Ma i passi che fa Mosè in questa pagina sono anche i passi che noi dobbiamo fare nei confronti della parola di Dio. Mosè fa tre cose, sperimenta tre cose in questo brano che abbiamo letto. Capitolo 3 dell'Esodo, dal versetto 1 fino al versetto 12. Vive l'estasi, l'esodo, l'esegesi. Estasi, esodo, esegesi. Tre parole che hanno questa preposizione, ex, che dice trarre fuori. Mosè viene stanato da Dio. In quale tana si trova Mosè? Non c'è detto in questo testo. Lo dobbiamo conoscere leggendo a ritroso, leggendo la storia precedente, dei due capitoli precedenti. L'origine della vicenda di Mosè, la minaccia che incombe su tutti i primogeniti maschi. Il faraone ha detto alle ostetriche, fate fuori tutti i bambini maschi, perché questo popolo, che è schiavo, sperimenta un fenomeno strano. Più oppresso e più cresce. Questo è un fenomeno interessante nella Bibbia, anche negli Atti degli Apostoli. Più la Chiesa è perseguitata e più cresce. Interessante. Bene, Mosè nasce, riesce a scampare alla minaccia, poi però non può essere più tenuto dalla sua mamma, conosciamo tutto il viaggio che fa nelle acque del Nilo, approda in pasto a leoni, va proprio nella casa del nemico, però questo qui trova grazia da figlia del faraone, tutte le donne dell'Esodo sono custodi della vita, quindi figure che custodiscono la vita. Mosè cresce alla corte del faraone. E poi a un certo punto lo ritroviamo già un baldo giovane, forte, con un fortissimo senso della giustizia, vede un egiziano che opprime l'ebreo e subito fa la sua giustizia. Qual è la giustizia umana? Lo fa fuori. Pensa che nessuno l'abbia visto, invece il giorno dopo, quando vede due fratelli ebrei, non c'è detto chi gliel'abbia raccontato della sua vera origine, sappiamo che però lui sa di essere parte di questo popolo. Vede due ebrei che litigano, interviene per fare il giudice, perché ha un forte senso della giustizia Mosè, sarà il legislatore, ma uno dei due dice: che cosa vuoi fare con noi? Chi ti ha costituito giudice? Vuoi fare con me forse quello che hai fatto con l'egiziano? Mosè scopre che appunto il fatto si è risaputo e quindi legge del taglione, occhio per occhio, dente per dente, è ucciso e quindi meriti la morte. Scappa. Mosè deve essere stanato da questa situazione. Mosè è un assassino. È un uomo in fuga? È un apolide? Chi è Mosè? Ebreo, egiziano, straniero? Dio lo attira con quel fenomeno del fuoco che brucia e non consuma. Mosè è attratto, è affascinato. Nessuno di noi viene fuori, nessuno di noi intraprende qualcosa se non subisce il fascino. Nessuno si innamora se la persona che è accanto, no, non l'affascina in qualche modo, non sperimenta quella seduzione della bellezza fisica interiore, no? Tutti i dinamismi che entrano nelle relazioni. Anche Dio ci seduce, ci vuole attrarre. E anche nella parola c'è questo principio di fascinazione, di attrazione. Sant'Agostino, nel libro decimo delle Confessioni, ci dice una cosa del genere. Lui prova a riflettere sul fatto che quando pensa a Dio, dice, ma che cosa mi affascina quando penso a Dio? Che cosa vedo quando, cosa amo quando amo Dio? Dio, dice lui, quello di cui non dubito in coscienza, Signore, che io ti amo. La tua parola mi ha colpito il cuore e ti ho amato. No? Questo è un ritornello di Agostino, ti ho amato. Ma cosa amo quando amo te? Sentite come descrive lui, prima per via negativa. Non la grazia di un corpo, non il fascino del mondo, non la candida luce amica di questi occhi, non la carezza dei canti, non il profumo dei fiori, non la manna, il miele, non le membra che si cercano negli abbracci dei corpi. Non è questo che amo quando amo il mio Dio, eppure amo una sorta di luce, una sorta di voce, profumo, cibo, una sorta di abbraccio quando amo il mio Dio. Luce, voce, profumo, cibo, abbraccio dell'uomo interiore, dove ogni cosa risplende e risuona e profuma per l'anima, dove c'è luce che lo spazio non dissolve, musica non rapita dal tempo. Questo è quello che amo, quando amo il mio Dio. Non amo le cose materiali che tocco, ma al tempo stesso c'è una fisicità. C'è un'esperienza reale, concreta, quando amo il mio Dio. E te lo dice prima per via negativa, però poi recupera quelle categorie. Dice in qualche modo, quando amo Dio, io sento un profumo, vedo una luce, sono affascinato, sono conquistato. Ma sei affascinato da quel fenomeno. Potrebbe dire, allora capiamo, quanta anidride carbonica, quanto non fa questo. Si avvicina, si coinvolge, non ha paura del fuoco, perché quando vedi una cosa bella ti devi avvicinare. E cosa accade? Che proprio in quel suo avvicinarsi che sente la voce, che accade l'incontro. Che quella parola diventa relazione, che quella parola si indirizza proprio a lui, l'uomo in fuga, l'assassino, quello che non sa chi è, che non sa la sua identità. E Dio gli parla. Cosa gli dice Dio? Che lui, in quel roveto, ci sta tutto. Dio, in quel roveto, che è la storia di un popolo oppresso, una vita inaridita, lui la abita. Il fuoco di Dio viene ad abitare i nostri fallimenti, ma non ci consuma. Abita il nostro fallimento, abita la nostra schiavitù, abita la nostra situazione limite per liberarci da quella situazione limite. Ha abitato quel fuoco del roveto per manifestare a Mosè che anche dalle esperienze aride si può risorgere. Io ho visto la miseria del mio popolo, ho udito il grido, conosco le sue sofferenze, sono sceso per liberarlo e per farlo salire. È un Dio che ha tutti i sensi svegli. È un Dio che sente, è un Dio che si immedesima, è un Dio che scende, che si fa tutt'uno con l'esperienza del suo popolo, con l'esperienza di Mosè. E allora scende perché vuole far salire quel popolo. Scende nella vicenda di Mosè, in quel roveto che è la storia di Mosè fallimentare, secca, per far salire Mosè. Estasi. Mosè è affascinato da un fenomeno, resta affascinato da quella voce, tanto da entrare in dialogo con la voce, ma non finisce qua, perché Dio lo provocherà a fare cosa? Togliti i sandali. Esci dai sandali. Cosa sono i sandali? I sandali, dicono in ogni cultura, hanno una dignità. Il figlio prodigo che riceve i sandali paterni, riacquista la sua dignità, il suo statuto di figlio, riceve la protostola, il vestito più bello del padre, fino all'anello che è proprio, come dire, la possibilità di essere il padre. Di prendere le decisioni del padre, con l'anello si firmavano i documenti. Ma i sandali sono fatti con le pelli degli animali morti. Uscire dai sandali significa anche lasciare ciò che è morte. Sandalo in ebraico viene dal verbo na'al, che vuol dire stringere, tenere chiuso. Mosè deve venire fuori, deve fare il suo personale esodo. Quel fascino, quella meraviglia, quello stupore di quel fenomeno che sta vivendo, del fuoco che non brucia, che brucia ma non consuma, quel fascino della parola di Dio che si sta rivolgendo a lui, non soltanto lo porta ad uscire da una passività e lo mette, no? L'estasi è appunto qualcosa che mi fa andare fuori di me. Ma poi c'è la seconda tappa, la provocazione ad uscire dalla sua morte, a mettersi in cammino. E poi terza tappa, l'esegesi, cioè comprendere in un modo nuovo la sua vita. Chi sono io per andare dal faraone? Questo incontro della parola mi fa venire fuori questa domanda: chi sono io? Tutto parte da questo, dall'identità. E Dio non gli dice: tu sei tizio Caio. Prima gli ha detto chi è lui: io sono il Dio di tuo padre. Dio, l'Altissimo, si fa chiamare col nostro nome. E poi, quando Mosè dice chi sono io, cosa risponde Dio? Io con te. Io con te. Gli dice che non è più solo, che non è orfano. Il nome Mosè, che noi diciamo abitualmente, no? Lo chiamò Mosè perché l'ho salvato dalle acque, non è un nome ebraico. Un bambino poteva crescere alla corte del faraone con nome ebraico, ma doveva ricevere un nome egiziano, Ramses, Tutmoses, figlio del dio Ra, figlio del dio Tut. Mosè, figlio di chi? Al roveto ardente, Mosè rinasce e non è più figlio di nessuno, cioè uno senza identità, che non sa chi appartiene. Io con te. È la dichiarazione di questo amore di Dio che sta dalla parte di Mosè, che lo strappa dalle spine di questo roveto, che lo attira a sé, che lo libera dal fallimento, gli fa sperimentare la sua personale liberazione, per poi dargli la missione. L'esegesi qual è? La comprensione della sua missione nel mondo, il senso della sua vita. Va, fa uscire il mio popolo. Liberato da Dio diventa liberatore con Dio per il popolo. La parola fa così con noi, ci prende per mano, ci fa vivere un itinerario, che è un itinerario di crescita, che è un itinerario di guarigione, che è un itinerario terapeutico, che non finisce mai. Per questo lei è sempre nuova, perché risponde al nuovo continuo della nostra vita. Che è sempre nuovo, perché le situazioni sono nuove, gli incontri, le condizioni nostre. Un giorno siamo in salute, l'altro giorno siamo malati, un giorno siamo felici, l'altro giorno siamo tristi, nell'arco della giornata, quante cose cambiamo. Attraversiamo tutte quelle condizioni che il Salterio ci presenta. L'angoscia, il tormento, la delusione, la gioia, il ringraziamento, la meraviglia, lo stupore. La parola di Dio ci conosce. È esperta in umanità. Ogni tanto noi diciamo, è un esperto della Bibbia. Non esiste l'esperto della Bibbia, è la Bibbia che è esperta in noi. Ci conosce. E allora, tutto questo per dirci cosa? Per dirci che perché questa parola riacquisti suono, riprenda suono e possa veramente lavorare nelle nostre vite. Per portare vita, noi dobbiamo essere sensibili, vulnerabili a questa parola. Uscire dalle nostre abitudini. Uscire da quei sandali, da quel voler trattenere la parola di Dio, da quel volerla contenere, secondo quello che noi già sappiamo della parola di Dio, quello che abbiamo già ascoltato, quello che abbiamo letto, quello... La parola ci dice che dobbiamo entrare in questo atteggiamento. Lo stupore, la meraviglia. E lo stupore, la meraviglia sono caratteristiche proprio dei piccoli, che sanno che tutto è nuovo. E allora chiediamo questa grazia anche noi al Signore, per poter arrivare, no? a vivere proprio una vita di comunione alla parola. Abbiamo bisogno di partire da questa dimensione. Chiediamo al Signore di renderci sensibili, di renderci più vulnerabili, più attenti, di saper cogliere le sfumature. E allora, ecco, possiamo, siamo a giovedì, domenica non è molto distante, però possiamo iniziare a prendere, da questa sera, prima di chiudere gli occhi, nei prossimi giorni, queste letture, privilegiarne una, cercare di fare un po' di esercitazione con questa parola, no? Invocare lo Spirito Santo perché venga a dirci questa parentela che c'è tra la pagina biblica e il nostro cuore, e aiutarci a uscire dall'abitudine, dalla consuetudine, di essere attenti al nuovo che il Signore ci vuole consegnare con quella parola. Il Signore vuole visitarci non nella vita di un giorno fa, non nella situazione della settimana scorsa. Dio vuole darci una parola fresca di giornata, sempre. E Lui vuole rispondere all'attesa del nostro cuore, qui e adesso. Dio ci parla dal vivo, non è indifferita, non è qualcosa che, no? È tutta diretta quella che Dio fa con noi nella vita. Allora ecco, proviamo questa esercitazione. E se andiamo a un testo del Vangelo, cerchiamo di farlo nostro, o raccontandolo a qualcuno, oppure col taccuino nostro, che è solo nostro, lavoriamo, creiamo. Se c'è qualche dote artistica, immaginiamola pure la scena, rendiamola. Perché Dio questa parola ce l'ha messa nelle nostre mani. Proprio per questo, perché la possiamo far crescere, perché anche noi possiamo conservarla fresca di giornata, così come Lui ce la consegna. E vorrei concludere proprio con appunto, l'ultima esercitazione, rileggere la storia di Mosè che abbiamo letto dell'Esodo con altre parole, e ci lasciamo con questa. Un giorno Dio si mise in cerca di un pastore. L'appuntamento fu presso un roveto. Dall'aridità di quel cespuglio uscì la voce che scosse un uomo senza identità. Un uomo che per fare giustizia a modo suo aveva ucciso. Un uomo in fuga da tutti e da sé. Dio parlò dal fuoco, accarezzando il roveto e anche Mosè. Il fuoco della santità, a contatto con una pianta secca, avrebbe dovuto distruggerla. Invece no, Dio non distrugge la creatura umana. La purifica, la riscalda, la illumina. La vita di Mosè era una realtà arida, ma Dio l'amava così tanto da scendere per abitare quei rovi e visitare le ferite sanguinanti di un uomo strappato sin da piccolo ai suoi affetti, dall'odio di un faraone. Sottratto alla sua famiglia d'adozione dalla pretesa di sradicare il male dalla terra con le sue sole forze. Dio libera Mosè dalle spine e lo rende liberatore del suo popolo quando gli insegna a convivere con i suoi limiti e con il suo immenso bisogno di salvezza. Dio si ferisce scendendo anche tra le nostre spine. Il suo sangue cade sul roveto dei nostri fallimenti e i rovi pian piano iniziano a fiorire. A noi permettere che questa linfa di giustizia scorra nelle nostre scelte, perché dai rovi fiorisca quel germoglio che annuncia ad altri, che annuncia ad altri prigionieri l'alba della liberazione. Vorrei lasciarvi ancora in questo clima di ascolto e di attenzione che avete avuto, è stato eccezionale, e ecco, darci appuntamento alla prossima tappa del nostro incontro, quindi dopo il fascino, dopo l'estasi, ci toccherà la tappa dell'esodo, la conversione, il cammino di uscita, il 23 aprile, e poi l'ultima tappa sarà il 28 maggio, quella della esegesi consacrati alla parola, comprendere che la nostra vita è compresa da questa parola e trova senso in questa mutua comunione, potremmo dire così, alla parola di Dio. Grazie del vostro ascolto.
Grazie per avermi ascoltato
e buona serata. Buonanotte.
Modo per poterla chiedere. La mamma diceva che